È davvero straordinario questo cielo, questa vastità che ci richiama quella che ormai appunto così raramente noi possiamo vedere nella realtà, ma che per migliaia di generazioni prima di noi questo era lo spettacolo quotidiano, erano le uniche luci che l'uomo poteva avere durante la notte. E quello che da sempre l'uomo si è domandato quale fosse la natura di queste luci misteriose e anche quale fosse la loro origine, quale fosse la storia, se di una storia si può parlare, di tutta questa realtà che ci circonda e che ruota intorno a noi, come appunto grazie al planetario abbiamo potuto apprezzare un momento fa. Certo, nella realtà la rotazione è molto lenta, ma gli uomini si sono accorti molto presto di questo movimento regolare, sorprendentemente regolare, incredibilmente regolare, di tutta questa enorme sfera, quella che appare essere una sfera sulla quale le stelle sembrano incastonate. Questo infatti era l'idea antica di un universo centrato sulla Terra, in cui la sfera delle stelle ruotava regolarmente, di moto circolare uniforme, una volta ogni 24 ore, mossa dal motore esterno. Questa è la visione aristotelica, tolemaica, che diciamo, si è affermata nell'antica Grecia. E questa regolarità di movimento lasciava anche intuire come quella concezione fosse di un universo senza inizio e senza fine. È un cosmo che non ha età. E anche la materia di cui sono fatti gli astri non è materia corruttibile come quella che noi sperimentiamo sulla Terra, ma nella concezione antica greca era appunto materia incorruttibile. Dunque un universo che non ha inizio e non ha termine, e il moto circolare uniforme, che quindi garantisce questo movimento eterno, veniva utilizzato per spiegare anche movimenti meno semplici di quello della sfera celeste, come quello dei pianeti. E allora ecco che questo sistema faceva muovere insieme tante sfere di moto circolare uniforme per assicurare questo moto senza inizio e senza fine, un universo senza età, possiamo dire. E questa è una visione che viene poi ereditata nel Medioevo, come struttura geometrica dell'universo, quando gli antichi greci sono riscoperti e valorizzati. Certo, nel Medioevo il cosmo era concepito come creazione. Creazione che portava anche a pensare proprio a un inizio nel tempo, andando proprio a contraddire, a opporsi a quell'idea di un tempo infinito nel passato che era tipica dell'universo aristotelico. E studiando i testi biblici, i maestri medievali tentavano in qualche modo di indovinare o di stimare quella che era l'inizio del mondo. Lo stimavano intorno a 6.000 anni, che per noi sembra poco, ma allora doveva essere un tempo incommensurabile. Del resto, troviamo anche una profondità maggiore di quella di una semplice datazione, quando pensiamo all'idea della creazione. Per esempio, Dante dà voce a una visione più completa dell'idea di creazione, che poi ereditiamo da San Tommaso, da Sant'Agostino, per cui il tempo stesso è creato, come dice nel canto 29° del Paradiso. La creazione è così descritta: in sua eternità di tempo fore, fuor d'ogni altro comprender, come i piacque, saperse in nuovi amor l'eterno amore. Guardate che bellissima questa idea della creazione come l'eterno amore che si apre in nuovi amori. Ma qui quello che ci interessa in questo Il nostro argomento è notare come la creazione è di tempo fore. Non è un istante del tempo, ma è da fuori del tempo. Sta di fatto che nel Medioevo incomincia però a porsi la domanda se l'universo non possa avere un inizio temporale, cosa che era estranea ai tempi precedenti. Roberto Grossatesta, siamo nel 1200, usando della fisica aristotelica, che era la fisica standard del tempo, è il primo a concepire in modo non banale, a intuire, a ipotizzare una formazione dell'universo basandosi sulle conoscenze fisiche del tempo, e immagina l'inizio dell'universo nel suo trattato De Luce del 1225 come un punto di luce che si espande quasi istantaneamente, e questa luce trascina con sé la materia fino ad arrivare a una massima espansione alla quale si blocca. Perché si blocca? Perché secondo la fisica aristotelica il vuoto non esiste, e allora c'è un massimo livello di rarefazione oltre al quale questa espansione si deve fermare, ed ecco che quello è il momento, nella sua intuizione, in cui si potrebbe essere formato il primo mobile, che è il cielo più esterno del cosmo aristotelico di quel tempo. Dopodiché questa sfera esterna emette luce verso l'interno, e questa luce di nuovo trascina la materia fino a rarefare lo strato successivo e forma la sfera delle stelle, la quale di nuovo rilascia luce verso l'interno e crea la sfera successiva, che è quella di Saturno, poi sarà quella di Giove, di Marte e così via. E questa, ecco come queste onde di luce, di materia, in questa intuizione, diciamo, medievale, con tutti i limiti che potrebbero anche farci sorridere di questa visione fisica, ma per la prima volta si ipotizza uno scenario fisicamente motivato, diciamo, del venire in essere dell'universo. Certo, un universo che è totalmente diverso da quello che noi conosciamo oggi, che era appunto l'universo medievale ereditato dagli antichi greci. Poi sappiamo che questo universo viene completamente stravolto, prima con la rivoluzione copernicana, poi con Keplero che introduce le orbite ellittiche, ma poi con la sintesi newtoniana, per cui improvvisamente lo spazio e il tempo diventano quantità assolute nell'universo. Di nuovo è un tempo senza inizio e senza fine, l'universo è un universo infinito, sono stati squarciati i confini del primo mobile di cui abbiamo parlato, e tutto questo universo, questo spazio infinito in tutte le direzioni è cosparso di stelle, ed è ovunque soggetto alle stesse leggi universali, di cui Newton fu appunto il primo pioniere con la legge di gravitazione. Ecco, in questo universo così fatto, che sembra aver completamente perso l'idea stessa di una origine, quindi di una età temporale, in qualche modo misurabile o quantificabile, un tempo che non ha inizio, in questo universo newtoniano sorge però un piccolo problema. Qual è il problema? Il problema è che la notte è buia, come vediamo con i nostri occhi. E questo è un fatto assolutamente non banale. Come già Keplero aveva iniziato ad accorgersi, e poi altri dopo di lui, approfondendo questa situazione un po' paradossale. Il fatto che il cielo è buio, che la notte è buia, ci dice qualcosa di profondo sulla struttura dell'universo. E perché? Perché se noi immaginiamo questo universo infinito alla Newton, uniformemente cosparso di stelle, che esiste da sempre, cosa succede? Che se noi siamo in un punto qualunque, come noi siamo in un punto qualunque di questo universo, ovunque noi guardiamo, ovunque noi dirigiamo il nostro sguardo, andiamo per forza a finire in una stella, in una sorgente luminosa. E dunque, in ogni punto del cielo, noi dovremmo vedere una luminosità diffusa. Questo schema che vi sto mostrando è puramente intuitivo, ma si può proprio fare un conto molto semplice e prendere tanti gusci, come vedete qua, di spessore molto sottile, posti a diverse distanze. Prendiamone uno qualunque, questo qua in mezzo, a distanza R. Chiaramente la luminosità delle stelle decresce con il quadrato della distanza, ok? Ma via via che mi allontano, la dimensione di questo guscio aumenta col quadrato della distanza. E questo vuol dire che il prodotto della luminosità della singola stella per il numero di stelle che ci stanno dentro ogni guscio ci dà una costante. Quindi ogni guscio produce una quantità costante di luce. E se questo universo è infinito, io mi devo aspettare che ovunque io dirigo i miei occhi, io vedo una stella, dunque vedo una luminosità che diverge. Dovrei vedere il cielo ovunque brillante come il sole. Un universo talmente caldo che noi non potremmo esistere in un tale universo. E allora dov'è il problema? C'è qualcosa di profondo a riguardo di questo paradosso, di cui Newton stranamente non parla, anche se tanti dei suoi contemporanei parlano, e rimane un dilemma. Il primo ad avere un'intuizione profondamente, diciamo, adeguata e corretta nella direzione giusta, non è uno scienziato, ma, ecco, questo era per dire che è la situazione, scusate, analoga a quella che noi abbiamo se siamo dentro una foresta dove abbiamo alberi a grande distanza, i più lontani ci appaiono più sottili, ma se la foresta è infinita o comunque molto grande, ovunque noi guardiamo, vediamo un albero. Ecco, dunque dovremmo vedere un cielo completamente luminoso. Il primo, dicevo, ad avere un'intuizione della risposta a questo dilemma si chiama Edgar Allan Poe, poeta e scrittore che appassionato di astronomia, che intuisce questa cosa, che forse la soluzione è supporre la distanza del fondo invisibile delle regioni più lontane dell'universo così immensa che nessun raggio da essa è ancora stato in grado di raggiungerci. Intuisce che siccome la luce viaggia a una velocità finita, forse le sorgenti, le stelle più lontane, sono così lontane che la luce di quelle stelle non ha ancora avuto il tempo di raggiungerci. Ma se è così, in fondo quello che sta dicendo è che allora forse l'universo ha avuto un inizio. C'è stato un tempo nel quale quelle stelle sono nate e quel tempo è insufficiente per la luce di viaggiare la distanza che ci separa. Questa intuizione, naturalmente, dobbiamo rivederla adesso con gli occhi di quella che è la nostra conoscenza dell'universo attuale. Prima Riccardo diceva che a occhio nudo, in questa visione straordinaria, noi vediamo circa 4.000 stelle, qualche migliaio di stelle. Questa luce diffusa che vediamo qui è un ramo della nostra galassia, della Via Lattea, che contiene miliardi di stelle. Recentemente, sto parlando di pochi mesi fa, l'ESA ha rilasciato questa mappa, presa con la missione spaziale Gaia, che ha fatto una mappatura la più completa, la più ampia di tutte le stelle, diciamo, del cielo della nostra galassia. In questa mappa, che rappresenta la sfera celeste, proiettata in questo modo, ci sono qualcosa come 1.700.000.000 di stelle, ognuna misurata precisamente con la sua posizione e anche le sue caratteristiche fisiche. Questo è la Via Lattea, è la nostra galassia, il nostro Sole è una di questi miliardi di stelle. Qui ne abbiamo misurate una a una 1,7 miliardi, ma sappiamo che le stelle della nostra galassia sono circa 200 miliardi. Quindi questo è un campione buono, ma ancora limitato, di stelle della nostra galassia. Dopodiché sappiamo che questa nostra galassia è una di tante galassie. Questa è la galassia di Andromeda, famosissima, gemella, diciamo, sorella, compagna della nostra, è la più vicina a noi, si trova a 2.5 milioni di anni luce da noi. Luce quindi, quella che stiamo vedendo qui, che ha viaggiato 2.5 milioni di anni prima di arrivare a noi. E quindi noi vediamo questa grande famiglia di stelle, a sua volta qualcosa come 250 miliardi di stelle, la vediamo come essa era 2,5 milioni di anni fa, quando la luce di quella regione lontana partiva per arrivare oggi a noi. Quindi più noi osserviamo lontano nello spazio e più vediamo la realtà com'era nel passato. Ma noi sappiamo che di galassie nell'universo ce n'è una quantità straordinaria. Vedete, questa è una fetta di universo in cui ogni punto, ci sono circa 250.000 punti in questa mappa che vi mostro con questo doppio triangolo, che è la regione di spazio che è stata scandagliata dai telescopi di questa survey, la 2DF Galaxy Redshift Survey, che ancora è in corso, diciamo, le sue ultime generazioni sono ancora in corso. Ognuno di questi punti non è una stella, ma è un'intera galassia che contiene appunto centinaia di miliardi di stelle. E di queste galassie non solo conosciamo la posizione nella volta celeste, ma anche la distanza, per cui è possibile, come vedete qua, ricostruire una mappa tridimensionale di questa distribuzione di galassie e fare questo volo virtuale, questo viaggio virtuale attraverso questo oceano di galassie che è l'universo. Ognuno di questi batuffoli di luce quindi è una galassia. Alcune sono come la nostra a spirale, altre sono ellittiche come questa per esempio, e vediamo che sulle grandissime scale le galassie si distribuiscono in modo sufficientemente omogeneo. Ci sono ammassi di galassie, ci sono regioni più rarefatte, dei vuoti, qui vediamo questo doppio triangolo, no, che abbiamo visto prima. Ecco, sulla grande scala questo oceano di galassie che è l'universo si estende in questo modo. Dunque le stelle non si estendono all'infinito, sono confinate nella nostra galassia, ma poi ci sono altre galassie, miliardi di galassie. E allora in fondo torna ancora la stessa domanda: perché la notte è buia? È vero che le stelle sono confinate nella famiglia della Via Lattea, ma poi di nuovo troviamo una immensità di sorgenti nello spazio profondo. Quindi questa domanda rimane un pungolo a cui dobbiamo dare una risposta, e bisogna proprio attendere gli sviluppi della cosmologia moderna per rispondere adeguatamente a questa domanda: perché il cielo notturno è oscuro? E dobbiamo a questo punto riprendere la storia dalla fine degli anni 20, quando Edwin Hubble, usando i nuovi telescopi di Monte Wilson in California, per la prima volta riesce, per alcune, vedete una manciata di queste galassie, a misurare la distanza e a misurare, anche con l'aiuto di altri osservatori, altri astronomi, misurare la loro velocità rispetto a noi. E si vede che più le galassie sono lontane da noi, asse orizzontale, e più si allontanano velocemente da noi. Questa è una velocità di allontanamento. E questi punti, anche se un po' sparpagliati, indicano una relazione lineare, che potremmo scrivere quindi in questo modo, che la velocità di recessione è direttamente proporzionale alla distanza delle galassie. La costante di proporzionalità è data proprio da questa costante di Hubble, come ancora oggi viene chiamata. Ma allora, se questo oceano di galassie si sta dilatando, e se noi siamo in grado, come qui già esiste una stima, di misurare la pendenza di questa retta che ci dà la costante di Hubble, allora forse nel passato queste galassie dovevano essere sempre più vicine l'una all'altra, fino ad arrivare a un momento in cui due punti qualunque, due galassie qualunque nell'universo dovevano trovarsi a una distanza che tende a zero. E quella sarà l'età dell'universo. Se noi assumiamo che questa espansione sia avvenuta sempre alla stessa velocità, allora è facile calcolare l'età dell'universo. Sarà semplicemente la distanza di fra due galassie qualunque, purché siano abbastanza lontane da non essere soggette a dei fenomeni locali, la distanza tra due punti lontani dello spazio e la velocità di allontanamento tra di loro. La distanza diviso una velocità ci dà un tempo, il tempo che l'universo ha impiegato a diventare così grande. E voi vedete subito, è un conto che credo tutti possiamo fare, che D diviso R, VR è uguale all'inverso della costante di Hubble, esattamente 1 su H0. Quindi se io misuro la costante di Hubble, cioè misuro quanto rapidamente si sta espandendo l'universo, assumendo che questa espansione sia stata, diciamo, abbia caratterizzato da sempre l'universo fin dall'inizio, ho una stima dell'età dell'universo. Bene, da queste misure iniziali di Hubble, l'età dell'universo calcolata in questo modo risultava essere di circa 1,8 miliardi di anni. Questo giga year che userò ancora sta per miliardi di anni, ok? 1,8 miliardi di anni. Poteva sembrare un tempo enorme, se non che un paio di anni prima di questa stima di Hubble, Arthur Holmes e altri geologi avevano incominciato a misurare in modo affidabile l'età della Terra. L'età della Terra che risultava essere almeno 3 miliardi di anni. Piccolo problema. Come fa la Terra a essere più vecchia dell'universo? La Terra deve essersi formata insieme al Sole, insieme a qualunque altro oggetto dentro l'universo, in un tempo successivo alla formazione dell'universo. E quindi queste iniziali stime di Hubble, l'idea stessa dell'espansione, non era per niente chiara, non tutti gli astronomi l'abbracciarono, anzi, molti, proprio anche grazie o a causa, se vogliamo, di questa contraddizione, videro un problema. Nessun corpo, evidentemente, può essere più vecchio dell'universo. E la nostra piccola Terra stava mettendo in crisi l'intero universo, in termini di età dell'universo stesso. È come dire, se qui mettiamo il tempo cosmico che scorre, mettiamo che questo è il presente, e qui mettiamo il fattore di quanto l'universo si è dilatato, quindi se volete le dimensioni dell'universo. Misurando questa costante di Hubble, questo H0, noi siamo in grado di estrapolare il tempo nel passato. Queste misure davano un tempo di circa 1,8 miliardi di anni. Ahimè, la Terra risultava più antica dell'universo. Dunque c'era un problema. Chiaramente, innanzitutto, a quel tempo, il problema stava proprio nella, diciamo, imprecisione di queste stime, di queste misure, che già da questo grafico si può capire. E in effetti, andando avanti negli anni, nei decenni, altre stime furono fatte di questa costante, e quindi dell'età dell'universo, che fu corretta a valori molto più grandi. Sandage, che fu un po' il pioniere di questa misura della costante di Hubble, alla fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, misurò diversi valori di questa età dell'universo che andavano tra i 10 e i 20 miliardi di anni, quindi la Terra stava abbondantemente, comodamente dentro questo universo. Ma vedete che la stima dell'età dell'universo era assai incerta. Parliamo di un fattore 2, addirittura di un fattore 5. Oltretutto c'è una grossa assunzione che l'universo abbia continuato a espandersi con la stessa velocità con cui lo vediamo espandersi oggi. E questa è un'altra assunzione molto molto cruda, molto semplicista, se volete. Chi ci viene incontro, chi ci venne incontro e cambiò radicalmente lo scenario fu Albert Einstein con la sua teoria della relatività generale. Siamo nel 1916 ed è una nuova visione della gravità che supera quella newtoniana. Quell'universo newtoniano di cui abbiamo parlato prima è ormai superato da una visione più dinamica dello spazio e del tempo. In questa immagine dello spazio, del tempo e della gravità, diciamo, la materia e l'energia producono una curvatura dello spazio, e non solo producono una curvatura nello spazio, ma introducono nello spazio la possibilità di una dinamica, quindi di una espansione o di una contrazione in modo assolutamente naturale. Einstein, questo è curioso riflettere su questo, non amava affatto l'idea che l'universo avesse un'età. Einstein era convinto che un buon universo
secondo il suo senso estetico, anche filosofico, doveva esistere da sempre. Il buon universo, secondo la sua intuizione, doveva essere piuttosto simile a quello, da questo punto di vista, a quello aristotelico, che aveva una durata senza misura nel passato e nel futuro. E infatti, nonostante le sue equazioni preferissero naturalmente una dinamica dello spazio, un'espansione dello spazio, diede a questa costante lambda che compare nell'equazione della relatività generale un valore, diciamo, ad hoc, che era quello che poteva servire a fermare l'espansione dell'universo. E così, facendo questa scelta della costante lambda, la cosiddetta costante cosmologica, diciamo, non assecondò l'evidenza che le sue equazioni avevano come naturalmente dentro l'indicazione che l'universo era in espansione. E più tardi dirà che questo fu il più grande errore della sua vita. Gli avrebbe dato la possibilità di prevedere quello che Hubble 10 anni dopo, qui siamo, vedete, ancora prima della scoperta di Hubble, avrebbe scoperto sperimentalmente. Ma Einstein si oppose molto all'idea dell'espansione, poi cedette a questa e si oppose all'idea che ci fosse un inizio dell'espansione. Ci sono soluzioni che possono prevedere un'espansione senza necessariamente un inizio. Chi invece andò dritto sulla strada, appunto, di un universo che ha una sua dinamica e dunque una sua età, furono questi due signori, Alexander Friedman dalla Russia e Georges Lemaître dal Belgio, i quali trovarono più di Einstein, più profondamente di Einstein, quelle che erano le soluzioni cosmologiche alla sua relatività generale. Questa è l'equazione, scusate, mi permetto di far vedere qualcosa, ma non vi... spero di potervi condurre nelle cose essenziali, non voglio entrare in dettagli che non servono. Ma vedete, questa è una relazione semplice perché lega R che cos'è? Non è altro che il fattore di espansione dell'universo. Lo lega a che cosa? A H0, che abbiamo già imparato a conoscere, che è la costante di Hubble, e a questi parametri omega, che sono determinano, diciamo, le forme di materia e di energia che ci sono nell'universo, la radiazione, la materia, l'energia oscura, una forma di energia legata al vuoto, che oggi chiamiamo con questo nome un po' curioso, e la curvatura dello spazio. Vi dicevo che nella relatività generale la massa è legata alla curvatura dell'universo. Sta di fatto che la teoria non fissa questi parametri, ma a seconda del valore di questi parametri noi abbiamo delle storie di espansione che, vedete, non sono più delle rette, come dicevamo prima, ma sono delle curve ben precise che dipendono dal valore di questi parametri. Questo è il presente, qui ci sono alcuni modelli a mo' di esempio che dipendono dal valore di questi due, ad esempio, di questi due parametri che sono i più importanti nel determinare l'età dell'universo. E vedete che a seconda del valore che hanno, le curve che descrivono l'espansione hanno delle forme diverse. Tutte le curve nel passato intersecano R uguale a zero, vuol dire che tutte hanno un inizio finito nel tempo, ma vedete che la loro storia è diversa a seconda del valore di questi parametri, che la teoria non fissa e che quindi dobbiamo cercare di misurare quelli che sono il valore di questi parametri se veramente vogliamo conoscere l'età dell'universo. E la questione quindi è come possiamo misurare il valore di questi parametri. Bene, il miglior modo che noi abbiamo per misurare questi parametri, quindi l'età dell'universo, sapere quindi qual è la curva che realmente corrisponde all'universo reale, il miglior modo è quello di guardare quel fondo nero del cielo che, appunto, stranamente ci appare buio. Che cos'è quel buio che vediamo laggiù? Prendiamo un punto qualunque del cielo, della volta celeste, dove non c'è nessuna stella. Immaginiamo che non ci sia nessuna galassia. Bene, in quella regione, una qualunque, potrebbe essere qualunque altra nel cielo, in quella regione, se noi osserviamo, non con i nostri occhi, e non con un telescopio sensibile alla luce visibile, ma con un telescopio sensibile alle microonde, quindi a luce con lunghezze d'onda più grandi, troviamo che la notte, quel cielo nero, non è completamente nero. Ovunque la volta celeste ci manda effettivamente un debole segnale di luce. Per fortuna è molto debole, non è come se fosse la superficie del sole che ci frigge tutti quanti. È un segnale a temperatura bassissima, a 230 gradi sotto zero, ma è un segnale pur importante e fondamentale, perché questa è luce che ha viaggiato per 14 miliardi di anni, appunto quella che oggi riteniamo essere l'età dell'universo, come vedremo, e ci mostra com'era l'universo in quel tempo primordiale. Prendiamo qualunque altra regione e ovunque lo spazio intorno a noi è riempito di questa luce debole ma persistente, che ci porta un'immagine dell'universo più antico che noi possiamo effettivamente osservare. Dunque l'universo, visto dal nostro punto di vista, ci appare in questo modo. La Terra al centro, oddio, sembra che siamo tornati, no, alla prima immagine che vi ho mostrato dell'universo tolemaico, ma in realtà non è affatto così. Noi non siamo al centro dell'universo, noi siamo in una regione qualunque dell'universo, ma il fatto è che siccome l'universo è isotropo e omogeneo, cioè abbiamo visto l'oceano delle galassie si distribuisce in modo uniforme nell'universo, e siccome più osserviamo lontano nello spazio più vediamo la realtà indietro nel tempo, in qualunque regione noi guardiamo, in qualunque direzione, noi abbiamo di fatto sotto i nostri occhi l'intera storia dell'universo, fino a raggiungere regioni in cui l'universo antico era talmente compresso, perché l'espansione era appena iniziata, era molto più compresso, molto più caldo, fino ad arrivare a temperature che lo rendono opaco. Ecco, l'istante nel quale l'universo, espandendosi, da opaco diventa trasparente, ci dà esattamente la regione di spazio e tempo da cui riceviamo quella luce che ci arriva dal fondo dell'universo. Dunque la notte ci appare buia intanto perché effettivamente noi vediamo soltanto una porzione finita di universo intorno a noi, e dunque aveva ragione Edgar Allan Poe: ci sono regioni talmente distanti che la luce ancora non ha avuto tempo di raggiungerci, che qui non avremmo dentro questo schema perché sarebbero oltre, devono ancora entrare nel nostro orizzonte. E in più c'è il fatto che siccome l'universo si espande, l'energia, per nostra fortuna, se no non potremmo essere qui a parlarne, l'energia di questi fotoni molto luminosi nel visibile, nell'infrarosso, che vediamo nell'universo primordiale, si sono dilatati a causa dell'espansione, quindi li vediamo nelle microonde a energie bassissime. Se l'universo non fosse in espansione, se improvvisamente smettesse di espandersi, prima o poi saremmo inondati, diciamo, di radiazione non tollerabile. Questa è la mappatura di questa luce primordiale, è stata proprio l'oggetto delle osservazioni del satellite Planck, al quale appunto mi sono dedicato negli ultimi 26 anni, e dopo 26 anni, proprio in questi mesi, stiamo rilasciando gli ultimi risultati definitivi della missione. Quello che questo telescopio spaziale ha fatto, lo vedete in questa animazione, facendo un giro al minuto da questa orbita a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, cioè tenendo la Terra a distanza di sicurezza per non dare disturbi, e seguendo la Terra nel suo moto intorno al Sole, vedete che con questa specie di scanning, di scanner della sfera celeste, pian piano riempie tutta quanta la sfera. La Terra ci mette un anno a fare un giro intorno al Sole, quindi ogni 6 mesi il satellite gira e cambia di 180 gradi la linea di vista della sfera celeste. Quindi ogni 6 mesi abbiamo una mappa completa del cielo osservata in questa luce primordiale, nelle microonde. Questa fascia rossa, vedete, è la nostra galassia. Noi siamo dentro la nostra galassia, la quale emette nelle microonde e quindi ci dà un certo disturbo, che però poi noi siamo in grado di separare con l'analisi dei dati, e quella che vi sto per mostrare è l'ultima e definitiva immagine dell'universo primordiale visto appunto con questa luce fossile. Ecco, questa è la fotografia di quello che era l'universo quando la sua temperatura era circa 3000 Kelvin, le galassie e le stelle ancora non si erano formate, e abbiamo un mare incandescente con delle regioni leggermente più dense, che sono quelle rossicce, e delle regioni leggermente meno dense. È una brezza appena accennata di disomogeneità, che però è cruciale perché le regioni più dense qua sono proprio gli embrioni gravitazionali dai quali si formeranno le stelle, le galassie, le strutture che noi vediamo oggi intorno a noi. Bene, siamo andati a vedere, a scrutare l'ultima luce dell'universo, se volete la prima luce dell'universo, la più lontana, sorgente. Perché? Perché nelle statistiche con cui queste lievi disomogeneità sono distribuite, si nasconde il segreto di questi parametri che, come abbiamo visto, sono quelli che ci servono per poter inserire il loro valore nelle equazioni della relatività generale e dedurre effettivamente l'età dell'universo. E questo perché? Perché questi parametri che descrivono le forme di materia e di energia dell'universo condizionano la fisica di quello che accadeva in quei momenti iniziali della storia dell'universo. E questa informazione che qui vediamo descritta da questi colori, che appunto, come vi dicevo, tracciano le regioni più o meno dense di questo plasma incandescente primordiale, la statistica di tutte queste, disomogeneità può essere raccolta in una sola curva, quasi completamente in una sola curva, che è quella che vi mostro adesso. Vedete, qui abbiamo una curva, che è questa azzurrina, che è la teoria. La teoria ci fa prevedere che la statistica debba essere distribuita in questo modo. Qui abbiamo le diverse dimensioni nel cielo, la scala angolare, e qui abbiamo il contrasto, se volete, quanto blu e quanto rosso abbiamo alle diverse dimensioni del cielo. E i punti, non so se riuscite a vederli, qua si vedono bene, ma qua vedete che sono dei puntini appena appena visibili, perché sono perfettamente, incredibilmente in accordo con quella che è il fit teorico di questa curva. In questa curva ci sono solamente 6 parametri liberi, e questi 6 parametri sono, in un certo senso, quasi direttamente proprio quei parametri che ci servono per datare l'universo, per sapere qual è l'età dell'universo. Per darvi un'idea, questa forma genericamente data da questa forma armonica di queste picche, queste valli, viene modificata, come vedete in questo esempio, se noi facciamo variare l'uno o l'altro di questi parametri. Vedete che la forma generale rimane circa la stessa, ma i dettagli cambiano in modo molto importante, e questo ci permette di misurare con grande precisione il valore di quei parametri, quindi di stimare l'età dell'universo. Quindi quello che vi sto mostrando è quasi in anteprima, perché questi sono risultati che sono stati appena ottenuti e rilasciati. Questi sono, magari non diranno molto a voi questi numeri, ma questi sono i numeri che stanno in un certo senso alla base dell'inizio della storia dell'universo. Sono i numeri che determinano la costante di Hubble, che già abbiamo discusso, ma vedete con quale precisione siamo in grado adesso di misurarla. Questa è la densità della materia, che contiene sia materia oscura, quindi materia non visibile attraverso la luce, sia la materia ordinaria, di cui siamo fatti anche noi, le stelle e tutto quello che conosciamo meglio, e vedete con quale precisione, di nuovo, abbiamo la stima di questo termine di densità. Abbiamo questo termine di energia oscura, questo è il famoso termine che Einstein aveva, inchiodato in modo tale da fermare l'espansione dell'universo. Oggi sappiamo che questo termine è diverso da zero, ma ha un valore che non tiene affatto fermo l'universo, anzi, abbiamo scoperto che questo termine ha iniziato a far accelerare l'espansione dell'universo negli ultimi 5 miliardi di anni. È una forma di energia completamente sconosciuta ancora dal punto di vista fisico, ma è molto ben motivata, diciamo, la sua realtà, e anzi misurata, vedete, con una precisione di meno circa dell'1%. La curvatura globale dell'universo, che vedete, è molto piccola, vuol dire che viviamo in un universo quasi euclideo. E poi la densità della radiazione, che è un valore molto molto piccolo e che è praticamente, diciamo, ininfluente a riguardo della stima dell'età dell'universo. Ecco, questi parametri, forse li riconoscete, sono proprio tutti i parametri che erano presenti nelle equazioni che vi ho mostrato prima. E quindi possiamo ricavare l'età dell'universo usando il valore preciso di questi parametri. Vedete che al primo ordine è esattamente 1 su H0, è l'inverso della costante di Hubble, come già Hubble e Lemaître e gli altri avevano inizialmente intuito, ma poi c'è un fattore che dipende dal valore di questi parametri, e questo è il risultato. L'età dell'universo è 13,797 più o meno 0,023 miliardi di anni. È la data di nascita dell'universo con la precisione dello 0,2%. Per dare un'idea, diciamo, è come se voi, incontrandomi per strada o incontrandomi stasera, mi guardate in faccia e non solo riuscite a indovinare esattamente quanti anni ho, ma in che mese sono nato. Ecco, questa è la precisione con cui noi, guardando l'universo, oggi sappiamo dire qual è, diciamo, la sua data di nascita. E con questi risultati possiamo anche dire qual è la curva che effettivamente descrive non solo la data di nascita dell'universo, ma anche la sua espansione successiva. E in questo grafico è molto simile, diciamo, i dati migliori di Planck ci danno questa curva, che è la più esterna, questa continua, che vedete finisce esattamente a circa 14 miliardi, diciamo 13,8 miliardi di anni fa. E qui vedete che quello che succede a questa curva, è che questo è il presente, è che l'espansione non solo continua, ma recentemente ha cominciato ad accelerare. Vedete che qui la curvatura tende a salire più rapidamente, a causa proprio di questa energia oscura di cui abbiamo accennato. Bene, c'è un'ultima verifica di cui vi voglio accennare, prima di concludere, ed è il fatto che, come abbiamo visto, ci sono oggetti nell'universo che potrebbero coglierci di sorpresa. No? Per Hubble fu niente meno che la nostra Terra. La nostra Terra si è dimostrata più antica dell'universo. Se ci fosse un solo oggetto nell'universo, una stella, un sasso, quello che vuole, un meteorite, di cui con certezza noi potessimo dire che quella ha un'età superiore a questi 13,8 miliardi di anni, metterebbe in crisi, in qualche modo metterebbe in discussione, se non tutto questo scenario, almeno qualche pezzo di questo scenario. Dovremmo riconciliare le cose. Non può esserci un oggetto più antico dell'universo nell'universo. D'altra parte ci aspettiamo anche, che cosa? Che gli oggetti più antichi dell'universo abbiano un'età paragonabile a questo universo, no? Perché sappiamo, e lo sappiamo dall'astrofisica, lo sappiamo da tante fonti, che effettivamente le prime stelle, i primi oggetti condensati si sono formati piuttosto presto nella storia dell'universo. E allora è interessante andare a fare qualche verifica. E una verifica interessante che possiamo fare è andare a vedere, per esempio, questa stella, che è Sirio, qua giù. Questa stella, che noi vediamo, è la stella più luminosa del cielo, ma questa stella sappiamo che in realtà sono due stelle vicine. È una stella doppia. La compagna di questa stella, quella visibile, è molto luminosa. C'è una compagna molto debole che noi possiamo vedere in questa immagine. Vedete, questa è Sirio, quella che noi chiamiamo Sirio A, quella che vediamo a occhio nudo. Vedete questo puntino qua, quasi invisibile? È la sua compagna, ed è una stella molto particolare. Pensate che pur essendo così diversa la luminosità di queste due stelle compagne, la loro massa non è molto diversa. Hanno una massa quasi uguale, insomma, entro fattore 2 circa la stessa massa. Questo è un oggetto che chiamiamo una nana bianca. Una nana bianca è una stella, in realtà è un nucleo stellare che ha perso, come dire, il suo vestito, tutta la sua parte esterna. È rimasto solo il nucleo caldo. E il nucleo caldo è un oggetto estremamente denso. Sappiamo misurare molto bene le dimensioni di un oggetto come questo e sappiamo che è circa, se non un po' più piccolo, le dimensioni del nostro pianeta. È una stella piccolissima, ma con una massa paragonabile alla massa del Sole, molto simile alla massa del Sole, concentrata in un volume come quello del nostro pianeta. Infatti, la densità di questo oggetto, vedete, è una tonnellata per centimetro cubo. Se prendete un centimetro cubo del materiale di questa stella, pesa una tonnellata. Tanto è compatto questo oggetto. Ma perché è interessante questo discorso sull'età dell'universo? Perché queste strane stelle, che chiamiamo nane bianche, ne conosciamo tante ormai nel cielo, e hanno una particolarità, che sono oggetti semplicissimi. Sono oggetti che non bruciano più, non producono più energia, perché la stella di fatto è morta come stella, ma sono ancora molto caldi, e cosa fanno? Semplicemente si raffreddano molto lentamente, nei miliardi di anni perdono il loro calore, e siccome per gli astronomi è facile misurare la temperatura di queste stelle, misurando la loro temperatura noi possiamo dedurre quanto tempo ci hanno messo a raffreddarsi. E siccome sono stelle che durano praticamente all'infinito, perché non succede più niente, stanno in equilibrio sotto la loro strana pressione quantistica che governa questi corpi e irraggiano luce. Quindi sono stabilissimi e nei miliardi di anni continuano a darci un segnale che noi possiamo trattare come una misura del tempo attraverso il loro raffreddamento. Questa è una legge di raffreddamento. Misurando la temperatura noi possiamo trovare quanto ci ha messo a raffreddarsi così tanto. Dunque le nane bianche più fredde saranno le nane bianche più antiche. E facendo un po', diciamo, di astrofisica, questo concetto semplice lo possiamo utilizzare per dare un'età alle nane bianche più antiche. Questo è un ammasso di stelle dentro il quale sono state trovate tante nane bianche. Queste, non so se le vedete, questi cerchietti, ognuno è una nana bianca, vedete, fate una grande statistica, e qui appunto a seconda, questa è la temperatura praticamente qui, le nane bianche meno luminose e più fredde sono quelle che ci danno un limite all'età di questi oggetti. E vedete che questo limite è molto interessante, perché non supera quei 13,8 miliardi di anni, ma come ci aspettiamo si avvicina circa 12,7 miliardi di anni. Dunque queste sono stelle che si devono essere formate, diciamo, quando l'età dell'universo era circa un miliardo di anni, e sono lì a testimoniare questa antichissima storia. E infine un altro modo che noi abbiamo di andare a caccia di oggetti vecchissimi nell'universo, ma sempre sperando, diciamo, in un certo senso, di trovare che la loro età è compatibile con la nostra misura dell'età dell'universo, e di andare a vedere stelle che hanno pochissimi elementi pesanti. Perché? Perché, come sappiamo, come forse sapete, gli elementi pesanti, compresi quelli di cui siamo fatti noi, il nostro corpo che contiene carbonio, ossigeno e tutti gli elementi necessari alla vita, si sono formati in stelle che hanno brillato e sono poi esplose, rilasciando questi materiali nello spazio, prima che si formasse la Terra e il Sistema Solare. E perché questo arricchimento di elementi pesanti avvenga occorre tanto tempo. Andando indietro nel tempo, se andiamo vicino all'inizio dell'espansione, noi abbiamo sostanzialmente un universo senza elementi pesanti. E così, se troviamo stelle che hanno una scarsità di questi elementi pesanti, possiamo anche qui stimare la loro età, e la loro età diventa paragonabile a quella dell'universo. Vedete, questa stellina qua, oppure questa stellina qua, hanno questa particolarità di avere un'età straordinariamente grande, 13 miliardi di anni circa, qui addirittura vedete misurata con grande precisione 13 miliardi e mezzo di anni. Di nuovo vediamo testimoni dell'intera storia dell'universo che hanno un'età che ci mostra quanto primordiale è stata la loro nascita, ma di nuovo all'interno di quella che noi stimiamo essere l'età effettiva dell'universo. Ecco, quindi questo viaggio nel tempo ci ha condotto a considerare, diciamo, nell'asse temporale, da prima la luce primordiale, praticamente su questa scala indistinguibile dal momento iniziale dell'espansione dell'universo, 13,8 miliardi di anni fa, poi, diciamo, la formazione delle galassie, la formazione della Via Lattea, e poi a un certo punto all'interno della Via Lattea una dei miliardi di stelle del nostro sistema è il Sole, e intorno al Sole la nostra piccola Terra. Oggi sappiamo datare la formazione del sistema solare intorno a 4,5 miliardi di anni. Ed è interessante a questo punto sulla scala cosmica inserire per un attimo la scala terrestre. Da quando la Terra si è formata, vedete, questo è il nostro presente, ha incominciato quasi subito a formarsi i primi microorganismi. Parliamo di circa 3,8 miliardi di anni fa. E poi le fasi sempre delicate e straordinarie dell'evoluzione della vita, pensate, 3,8 miliardi di anni di evoluzione biologica su questo punto infinitesimo dell'universo, con delle tappe veramente sorprendenti in questo cammino, e 2,2 miliardi di anni i primi eucarioti, e in questa scala fa davvero impressione pensare che la nostra comparsa risale a 0,00001 in termini di questa scala in miliardi di anni. Dunque noi siamo realmente non solo un punto nello spazio immenso, ma siamo un istante nella storia dell'universo. Eppure è quell'istante in cui l'universo diventa cosciente di se stesso. Siamo un pezzettino di questa grande stanza dell'universo in cui la realtà può dire io e può dire tu, può dire la meraviglia di tutto quello che noi osserviamo, e anche grazie a queste indagini abbiamo la fortuna di poter scoprire e di poter godere nella bellezza, nella vastità dell'universo, nello spazio e nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.